perno originario. Appunti sul respiro delle rovine. Sono numerose definizioni della parola perno nei dizionari della lingua italiana. Quella a noi più congeniale è la seguente: organo di supporto che permette la rotazione di un elemento mobile. Il perno originario sostiene e permette il movimento di forze economiche e sociali in bilico fra terra e mare, forze che in periodi diversi sono sospinte verso il mar Mediterraneo, il mar Baltico o l'oceano Atlantico, oppure verso l'entroterra profondo dell'Europa centrale e orientale. Questo perno non è un luogo o un oggetto reale, è un'idea intuitiva, preconcettuale, che emerge evidenziando gli assi attorno a cui i principali capitalismi europei, tedesco, olandese, inglese, francese, svedese, italiano, si sono costituiti. Assi che disegnano in buona parte le mappe del fenomeno urbano moderno in Europa occidentale e centrale, semplicemente perché più propizi al suo embrionario sviluppo, e che coincidono tuttora con alcune delle zone più densamente popolate del continente. Ma quali sono questi assi? Essi coincidono in primo luogo con grandi fiumi che, come generalmente accade, da catene montuose e promontori scendono a valle e si ingrossano in pianura prima di sfociare nel mare. Così per il Reno, che dal lago di Costanza sale, per modo di dire, fino a raggiungere le depressioni olandesi. Così per l'Elba, che dai Monti dei Giganti, sul confine attuale fra Polonia e Repubblica Ceca, disegna una diagonale che termina ad Amburgo. Così per la Vistula, che dai Carpazi raggiunge la Baia di Danzica e dunque il Baltico. Così per il Po e l'Adige, che tagliano la pianura padana per sfociare nell'Adriatico. Gli assi fluviali si collegano agli assi marittimi, le coste del Baltico e del Mare del Nord, quelle dello Stretto della Manica, dell'Alto Adriatico o dell'Alto Tirreno. Il perno originario, se lo si volesse immaginare come un che di reale, starebbe al centro esatto del perimetro tracciato da queste linee. Come annunciato nell'episodio introduttivo, il nostro viaggio nel tempo e nello spazio comincia nell'area germanica. La particolarità di questo sottoinsieme è stata formulata e dibattuta con la nozione di Sonderweg, cioè di via originale. Il termine, entrato in uso con un'accezione positiva nel periodo bismarchiano della fine del XIX secolo, è stato in seguito ripreso con intenti denigratori per indicare l'accesso tardivo e travagliato della Germania alla democrazia parlamentare, oppure con intenti più neutri per designare il percorso specifico del capitalismo tedesco. Se dunque non è mai esistito un consenso unanime attorno alla definizione di cosa sia esattamente il Sonderweg, l'esistenza stessa del termine e del dibattito che lo attorna rimanda in una maniera o nell'altra ai due aspetti della questione tedesca per come l'abbiamo definita nell'episodio introduttivo: la vitalità del capitalismo tedesco e il carattere sempre problematico della sua espressione politica. La costituzione dello spazio economico tedesco si è fatta a partire da una pluralità di ceppi ed epicentri, interni ed esterni al Sacro Romano Impero, che nel basso Medioevo è una sorta di mosaico in cui si giustappongono zone direttamente controllate dall'autorità imperiale e zone autonome o semi-autonome. Tra i principali epicentri vi sono da un lato le coste del Baltico e del Mare del Nord, dove a partire dal XII secolo, nel quadro frammentato dell'impero carolingio, inizia a costituirsi una rete di città marinare e commercianti, la cosiddetta Lega Anseatica, che un secolo e mezzo più tardi giungerà ad acquisire il monopolio commerciale su gran parte dell'Europa settentrionale e del Baltico. Dall'altro lato vi è l'attuale Germania meridionale, zona che sempre a partire dal XII secolo vede intense lotte di potere per la conquista del trono del Sacro Romano Impero, che oppongono da un lato le élite nobiliari di Baviera e Sassonia, i cosiddetti Welfen, cioè i Guelfi, arcifedeli al papato, e quelle di Svevia, cioè i Waibling, i Ghibellini, contestatori del potere temporale dei papi. È da questa lotta che usciranno vittoriosi prima la casa degli Hohenstaufen, di Federico di Svevia, poi gli Asburgo. Un terzo epicentro comincia a formarsi nello stesso periodo a partire dalla cosiddetta Ostsiedlung, cioè dalla formazione di colonie di popolamento tedesche in aree tradizionalmente abitate da popolazioni slave al di là dell'Elba. La Ostsiedlung è all'origine non solo dello sviluppo propriamente tedesco di regioni come la Pomerania, la Prussia orientale o la Slesia, ma anche di insediamenti germanofoni in Boemia, Ungheria, Romania, Estonia e Slovenia. Il risultato della Ostsiedlung è la cosiddetta Germania slavica, buona parte della quale verrà abbandonata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, con la fissazione dei confini fra Germania e Polonia sulla linea dell'Oder-Neisse e l'esodo di circa 12 milioni di rifugiati tedeschi fra il 1944 e il 1948. All'alba del XVI secolo, la tensione all'unificazione e alla centralizzazione politica dello spazio tedesco era nell'aria già da qualche secolo, in particolare nelle sue zone periferiche, quelle più soggette al potere dei signori locali e dell'autorità papale. A questi, l'ideologia borghese nascente contrappone la visione di uno Stato assolutista, che però troverà la prima realizzazione non in Europa centrale, ma in Inghilterra e in Francia. Un'espressione precoce di questa tensione la possiamo trovare ad esempio nel trattato politico intitolato De Monarchia, scritto in latino da un fiorentino di famiglia guelfa di nome Dante Alighieri intorno al 1310. Come scriverà Amadeo Bordiga, l'istituto della monarchia assoluta sorge, nel seno del Medioevo, come la sola forma allora compatibile dello Stato centrale in conflitto col federalismo del baronato periferico. Da parte di questo sta l'oscurantismo del clero e di Roma, dalla parte delle prime corti, di cui un brillante esempio caro all'Alighieri è quello di Federico di Svevia a Palermo, la via si apre alle nuove forze produttive, al commercio e quindi all'incoraggiamento delle arti e allo scambio delle idee fuori dalla dittatura scolastica. Il trattato latino De Monarchia è la prima manifestazione ideologica di questa moderna esigenza ed in questo senso è rivoluzionario, antifeudale e antiguelfo. E se l'esigenza chiaramente nazionale non è in Dante esplicita, ed egli vede un'Italia politica unita a spregio dei signorotti locali, ma provincia dell'impero oltremontano, ciò non toglie importanza a questo primo erompere di forze vive dell'avvenire, che, conclude Bordiga, finirono per soccombere per ragioni inerenti al mutarsi degli itinerari geografici dei nascenti scambi commerciali. In effetti, all'inizio del 1500, lo spazio tedesco è messo sotto scacco dallo spostamento delle maggiori rotte marittime dal nord e dal sud dell'Europa verso l'Atlantico in seguito alla scoperta delle Americhe, e dal concomitante declino della Lega Anseatica come pure delle repubbliche marinare italiane di Venezia e Genova. In questo contesto di ampio sviluppo del commercio lungo nuove direttrici, il versante occidentale dell'Europa vede un forte rinculo dei rapporti feudali e in particolare del servaggio nelle campagne, mentre, per lo stesso motivo, la minaccia di marginalizzazione pesa sull'Europa centrale, dove il servaggio è d'altronde più recente e meno diffuso. Ma la partita è ancora aperta ed è la lotta di classe a tagliare il proverbiale nodo gordiano. È qui che entra in gioco la sollevazione popolare comunemente chiamata guerra dei contadini, o Bauernkrieg in tedesco. Qualcosa di essenziale, nel bene e nel male, si gioca negli esiti di questa sollevazione che va dal 1524 al 1526, primo grande tentativo storico di rivoluzione borghese, tentativo appena abbozzato e rapidamente sconfitto, da cui scaturirà invece la riforma protestante, con reazioni a catena che investiranno l'Europa intera, Albione compresa, ma che tenderanno a frammentare ancor più la zona centrale del continente. Il Bauernkrieg fu una vasta sollevazione, anch'essa caratterizzata da una molteplicità di epicentri poco o per nulla collegati fra loro, a carattere fondamentalmente interclassista e quindi mossa da interessi di classe eterogenei il cui carattere contraddittorio viene provvisoriamente messo fra parentesi dall'opposizione comune a questo o quell'aspetto particolare del sistema feudale. In questo senso, essa mise in moto settori della società ben più variegati che i soli contadini assoggettati al prelievo dei surplus agricoli sotto forma di decima o di altre imposte. Alla componente contadina, stimata dalla storiografia attuale a diverse centinaia di migliaia di rivoltosi, si aggiungono i plebei protoproletari, cioè lavoratori liberi e altri diseredati, gli artigiani e la piccola borghesia protoindustriale e commerciante delle città. È da queste componenti che promanano le rivendicazioni più egualitarie del movimento, come l'abolizione delle corvée, la fine dei privilegi del clero e la messa in comune dei beni sul territorio nazionale. Dopo un periodo di maturazione nel corso del quale queste rivendicazioni vengono compilate sotto forma di articoli di lamentela, in maniera analoga ai cahiers de doléances prima della Rivoluzione francese, vista la scarsità dei risultati ottenuti, a partire dal 1924 la rivolta esplode nella Bassa Svevia, per poi estendersi in molte altre regioni, dando a fuoco castelli e mettendo a sacco città e villaggi. In tal modo, la rivolta fa cadere i deboli equilibri che tengono assieme i vari strati della nobiltà e dei principati legati all'impero. I vari strati della società si distribuiscono attorno a tre diversi orientamenti. Da un lato troviamo il partito dell'ordine, ovvero il campo lealista costituito principalmente dal clero e dalla parte dei principi che è ostile a qualsiasi messa in discussione della tutela papale sull'impero. Dall'altro c'è l'opposizione, essa stessa divisa in una frazione riformatrice e in una frazione rivoluzionaria. La prima è costituita principalmente dalla media e grande borghesia e dalla parte dei principi più ostili al prelievo economico esercitato dalla Chiesa di Roma, che vedono entrambe nel movimento un'occasione per acquisire più rilevanti posizioni di potere economico e politico. È questa la frazione incarnata ideologicamente da Martin Lutero. La seconda è la componente apertamente rivoluzionaria, animata da plebei, contadini e piccoli borghesi, e guidata da predicatori come Münzer, Drescher o Stübner, fautrice di un antifeudalesimo radicale, formulato nei termini di dottrine religiose egualitarie. La guerra dei contadini fu soffocata nel sangue dagli eserciti dei principi lealisti, in particolare quando le due componenti dell'opposizione antifeudale si scissero definitivamente e quella riformatrice negoziò un compromesso con il partito lealista. Gran parte della storiografia imputa la sconfitta del Bauernkrieg al posizionamento dei principi non lealisti, ancora troppo invischiati nella feudalità per allinearsi alle istanze egualitarie, politicamente unitarie e perfino repubblicane, che promanano dalle classi sfruttate e dalla piccola borghesia radicale. Per mezzo di una vera e propria controrivoluzione feudale, i principi tedeschi, lealisti o riformatori, giungeranno ad accentrare nelle loro mani ancor più vaste porzioni di proprietà fondiaria, convertendosi così in classi di grandi latifondisti, il cui potere non sarà scalzato se non molto più tardi, tra le due guerre del Novecento. Nel 1850, con i moti quarantotteschi sconfitti pressoché ovunque e la rivoluzione borghese ancora incompiuta in Germania, Federico Engels scriverà, non senza ragione, che 3 secoli sono passati dalla guerra dei contadini, eppure essa non è tanto remota dalle lotte che noi conduciamo al presente, e gli avversari contro cui dobbiamo combattere sono in massima parte sempre gli stessi. Le classi e le frazioni delle classi che dappertutto nel 1848 e 1849 hanno tradito, le ritroveremo traditrici già nel 1525. La guerra dei contadini in Germania non si risolve dunque nella costituzione di un mercato interno unificato comprendente le sue periferie meridionali e orientali, condizione per uno sviluppo ulteriore della protoindustria e di rapporti sociali capitalistici in quest'area. Al contrario, il rafforzamento provvisorio del potere feudale concorre al fenomeno del cosiddetto secondo servaggio, cioè la sua apparizione tardiva in zone dell'Europa centrale e orientale, dove il servaggio era poco o per nulla sviluppato. Ma gli effetti ideologici e politici di lunga durata della riforma protestante continueranno ad agitare le compagini sociali mitteleuropee per tutto il secolo successivo alla disfatta della guerra dei contadini, fino a raggiungere il punto di esplosione in occasione della defenestrazione di Praga del 1618, esempio classico di quelle bagatelle da niente che in maniera a prima vista inspiegabile fanno scoppiare conflitti di amplissima portata. In questo caso fu la guerra dei Trent'anni. Lo spazio tedesco ne uscì come un cumulo di cadaveri, di cenere e di rovine. La storia di ciò che chiamiamo Germania avrebbe anche potuto concludersi là. Invece, era appena agli inizi. È dalla guerra dei Trent'anni che finirà per emergere la sola forza storicamente in grado di unificare, molto più tardi, lo spazio tedesco, la Prussia. Di tutto questo, e di altro ancora, nel prossimo episodio del Perno originario.